I nazisti diventano vittime e i partigiani colpevoli. Dico, beh, da qui bisognerebbe raccontarla la storia, non da prima, da qui che diventa interessante la storia. E questo è il momento che la storia qualcuno comincia a riraccontarla, perché fino a sto punto sono solamente le cose, i dati, i numeri, i fatti, uno presso l'altro, ma è qui che diventa interessante la storia. E questo è il momento che qualcuno ha cominciato a riraccontarli i fatti, a ridirlo quello che è successo. È qui che nasce la polemica, quella che si trascina avanti ancora adesso dopo 60 anni, quella che dice... Ma lo sai che quei 32, 33 che vennero ammazzati dai partigiani, là, quei 32, 33 tedeschi che morirono a Biarasella, mica erano tedeschi, erano altoatesini. Oh, dimmi un po' che fanno i partigiani romani, sti comunisti, c'erano contro l'Alto Adige che ammazzano gli altoatesini? Perché mi c'erano questi qua? Era il Polizei Regiment Bozen che fu attaccato dai partigiani. Erano Bozen, erano altoatesini, ma non erano mica altoatesini quelli che fanno lo Specker, formaggio sulle Alpi. Dico, questi erano altoatesini nazisti, dico, ci sarà una differenza, no? Poi peraltro i partigiani romani mica ce l'avevano contro la Germania come espressione geografica, avrebbero mica sparato a uno qualsiasi, che basta che era tedesco, a un idraulico di Berlino, che ne so io, a Schumacher il pilota della Ferrari solamente perché è nato in Germania, dice sei tedesco devi morire, no, insomma voglio dire, c'è una differenza, no, tra uno che fa lo specchio sulle Alpi, un pilota di Formula 1 e un nazista. Eppure ancora oggi tanta gente lo dice. Quelli lì erano altoatesini, i partigiani ammazzarono degli altoatesini che non c'entravano niente. E poi ti raccontano anche che dopo che fu fatta questa azione partigiana di Via Rasella dai partigiani a Roma, dice che dopo i tedeschi, quando contarono i loro morti, 32, 33 quanti erano, appiccicarono dei bandi, dei manifesti per tutta Roma, sui quali manifesti si era scritto che se i partigiani colpevoli di quell'azione si fossero presentati, loro tedeschi non avrebbero ammazzato nessuno. Ma dice però i partigiani mica si presentarono, cosicché i tedeschi si sentirono liberi di ammazzare tutta quella povera gente lì alle fosse ardeatine. Ma dico io, ma quali manifesti? Quali bandi? Non lo vedi che il 23 marzo 1944, alle 4 del pomeriggio, scoppia la bomba messa dai partigiani? La sera del giorno dopo, già l'eccidio alle fosse ardeatine si è compiuto. Ma quando l'hanno stampato i manifesti tedeschi? E quando ci hanno avuto il tempo per appiccicarli in giro per i muri, per stamparli sui giornali? I tedeschi non dissero niente, non stamparono manifesti, non fecero bandi. Ma mica perché lo dico io, o i partigiani o i comunisti cattivi. Ma perché lo dicono loro stessi, lo dicono i tedeschi al processo. Nel novembre del 1946, domanda del giudice a Kesselring. Dice, ma voi potevate dire se i partigiani colpevoli di questa azione di Via Rasella si presenteranno, noi libereremo le persone che abbiamo arrestato? Kesselring risponde, sì, adesso a distanza di 2 anni credo che l'idea sarebbe stata buona. Ma non lo faceste, gli dice il giudice. No, risponde Kesselring, non lo feci. E poi... Ma per quale motivo i tedeschi dovevano andare a raccontare ai romani che stavano per ammazzare più di 300 persone, ma sarebbe successo un macello per Roma, no? I tedeschi non dissero niente se non dopo, quando la cosa già era successa. Allora sì che si venne a sapere. Eppure tanta gente ancora oggi te lo dice. L'ha visto mio padre, l'ha vista mia zia, l'ha visto i manifesti. La gente, i manifesti, i bandi, le ordinanze dei tedeschi, l'hanno vista anche se nessuno l'ha mai stampata. Mica sempre per cattiveria, ma anche perché in questa menzogna, in questa bugia che si porta avanti da più di 50 anni, qualcuno ha trovato una speranza per questi 335 che è una speranza che nessuno mica gliela darà mai. Qualcuno ti dice, io l'ho intesa alla radio, il bando dei tedeschi l'ho sentito pure alla radio, per giorni hanno dato sto bando alla radio. La verità è che se tu avessi acceso la radio in quei giorni là, mica sentivi i bandi dei tedeschi o dei fascisti comunicati, bensì le canzonette che mandavi il regime, che però spesso e volentieri erano pure canzonette divertenti, allegre e suonate da musicisti straordinari che diventeranno famosi soprattutto dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando potranno suonare pure le musiche americane. Che sta bassetta mi dice, ma mi dica un po' lei che si intende anche di radio. Che me lo saprebbe dire, per piacere, quanto costerebbe una radio transistor, di quelle senza filo, con le batterie, portateli? Dico, signor, ma che ne so, dico, mica vendo i frigoriferi e radio, io non saprei, dico, 20-30 mila lire, dico, se la compro adesso magari in euro costerà 20-30 euro, non c'ho idea di quanto potrebbe costare. Mi fa, dice, ma perché a me piacerebbe tanto risentirla alla radio, pure quando me ne vado a fare la spesa al mercato che compro le mele, le pere, le pesche, capito che la radio mia c'è sempre il filo, senza filo non funziona, io mi vorrei comprare sti radi transistor, capito, con le batterie. Mi fa, dice, io, mi dice la bassetta, fin da quando ero ragazzina la radio l'ho sempre sentita. Mio padre, che era grande invalido del lavoro, mi dice la bassetta, porto a casa una radio grossa così, pareva un frigorifero, io mi appiccicavo a sto frigorifero di radio, a sta lavatrice, e mi sentivo all'altoparlante tutte queste canzoni. No? Oh, sta radio Lei non lo sa, ma sta radio grossa di quel tempo lì, tutte le volte che la accendi faceva uno scrocchio forte e poi cominciavano le trasmissioni. Poi quando la smorzavi, la spegnevi, faceva lo stesso identico scrocchio e fine delle trasmissioni. Poi in tempo di guerra, sai, mio padre verso quell'ora la voleva sentire solamente lui la radio. Sentivamo questi comunicati di questa radio clandestina, che sta radio clandestina era vietata di sentirla, eh. C'era il divieto, Mussolini aveva detto che chi la sentiva la radio clandestina c'era la pena di morte. Ma noi la sentiamo uguale, tanto Mussolini mica abitava con noi, noi la sentiamo bassa bassa e Mussolini non udiva da Palazzo Venezia. Quando sentiamo sti comunicati, sa, mio padre sentiva tutte ste frasi, ste parole di questa radio clandestina straniera, ste parole che non volevano dire niente, no? Tipo, che ne so, Maria Fratorta, Giuseppe se ne è magnata, Pippo vola sulle montagne, la papera salta al fosso. Ma ste frasi che non volevano dire niente. Io che ero una ragazzina, mi diceva Passetta, davanti agli occhi miei mi figuravo che pure questi qui che comunicavano tutte ste frasi balorde erano una specie di americanoni ciccioni, che mentre che parlavano con noi italiani fumavano il sigarone e mangiavano in questi pranzi cene di galateo. Una cosa mia, ti ricordo mio, di memoria mia personale. Poi, in tempo di guerra ci stavano certi ragazzini che andavano rimediando i residuati di guerra, no? Cioè, certe bombe che non erano scoppiate, le portavano a casa, le smontavano, gli davano fuoco, certi botti tremavano le pareti. Un giorno i fidi del portiere sotto casa portarono un mezzo ordigno che quando gli dettero fuoco tremò la borgata, le finestre nostre si ruppero e la radio fece croc e non funzionò più. Oh, si è rotta 50 anni, 60 anni fa, non ha più rifunzionato, eh. Niente lì, cambia fili, mette la spina, cambia il pomello, ma sta radio non funzionava più. Eppure io, mi dice la Passetta, sa, in 50 anni, 60 anni che ho fatto sempre traslochi tutti gli anni, questa radio ce l'ho sempre voluta avere dentro casa, per un fatto mio, di ricordo mio, di memoria mia personale. L'altro giorno poi mio nipote si è messo lì a trafficare con sta radio, a truiaco con ste manopoli, stacca e attacca la spina, a un bel momento abbiamo inteso lo scrocchio e la radio ha ricominciato a funzionare. E dopo più di 50 anni ha ricominciato a rifunzionare la radio ed è sempre rimasta sintonizzata sullo stesso canale. E dopo più di 50 anni ha ricominciato a rifunzionare la radio clandestina. Beh certo, non quella che sentiva mio padre, però lo stesso canale, eh. Solo che adesso facevano una trasmissione che si chiama Tango contro Samba. Nel senso che prima le fanno sentire in tango, poi appresso una samba, poi in tango, una samba, in tango, una samba, così per tutta la giornata. Alla fine il radioascoltatore deve telefonare e dare il voto di preferenza se ha gradito di più il tango o la samba. Oh, mi dice la Passetta, tutto il giorno sono stare a sentire questa trasmissione. Alla fine della trasmissione, alla fine della serata, ha vinto il tango. Che faccio di questa Passetta? Dico, ma lo sapete che 335 persone che sono state ammazzate quel giorno lì all'Ardiatina erano solamente uomini? Tant'è vero che poi furono le donne che li andavano a cercare. Ste donne, madri, figlie, sorelle, mogli, giravano per tutta Roma andando a cercare sti mariti, sti parenti loro che non tornavano a casa. Una per esempio andò a portare il cambio pulito al marito suo che stava in galera. Portò il cambio pulito, ma le guardie non dettero indietro quello sporco. Lei capì che era morto, ma dov'è che era andato a finire e com'era morto? Poi piano piano alle donne, a queste donne qui a quel tempo, arrivarono dei fogli scritti a casa, ma scritti in tedesco. Figuriamoci le donne a Roma, ma pure gli uomini, non sapevano leggere neanche italiano, figuriamoci il tedesco. Tant'è vero che queste donne se ne andavano dalle guardie e chiedevano cosa c'è scritto sopra questo foglio e la guardia traduceva, diceva c'è scritto che vostro marito è defunto e dovete andare a ritirare gli effetti personali. Alle donne ebree chiaramente questi fogli non arrivarono, perché quelle erano state scancellate da tutti gli elenchi, pure quelli delle strade, degli indirizzi già dal 38. Poi piano piano si venne a sapere che forse questi morti stavano lì, all'Ardiatina, in quelle cave, dove era successo chissà che cosa. Allora le istituzioni, ma questo già la guerra a Roma era già finita, già erano andati via i tedeschi. Le istituzioni decisero che per un fatto igienico su questi morti che stavano seppelliti lì all'Ardiatina era meglio mettere una colata di cemento. Che le donne dissero, ma che cemento? Dove vado io a piangere a pregare? In ginocchio sul cemento? Così allora nel mese di luglio, in piena estate, col caldo che faceva, incominciarono le esumazioni. I cadaveri venivano staccati da un'unica amalgama, messi in fila, in ordine, numerati, dal numero 1 che stava sopra al numero 335 che stava sotto. Difatti ancora oggi i parenti delle vittime se lo ricordano perfettamente il numero della persona che andavano cercando. Contemporaneamente i parenti dovevano portare dei fogli scritti, sui quali fogli c'era scritto com'era la persona che andavano cercando, alta, bassa, bionda, mora, segni particolari, perché era quasi impossibile se non riconoscerli. La maggior parte di loro infatti erano irriconoscibili, qualcuno non si capiva manco se era uno o due. Poi piano piano, insomma, si riconobbero quasi tutti. Dico a sta bassetta, dico, guardi, dico che so, saranno una decina quelli che non sono stati riconosciuti su 335. Dico, sono riconosciuti, quasi tutti sono stati riconosciuti. Uno lo riconoscono, per esempio, perché c'aveva la giacchetta da ferroviere, questo era ferroviere, e lo riconoscono proprio per questa giacchetta che portava addosso pure là sotto.